Thank you. Come state? A parte io freddo, eh? A me non ci tiene svegli, soprattutto quando predico io. Amen. Sapevo che potevo contare su te, Nancy. Allora, come si chiama? Filemone o Filemone?
Filemone.
Filemone. Ok, andiamo in Filemone. Capitolo 3. Non c'è capitolo 3. Ma c'è un solo capitolo. Filemone c'è, sì. Si trova fra Ebrei e Tito. Ebrei e Tito. E vogliamo pregare un'altra volta. Signore, ti benediciamo e ti ringraziamo come sempre per la tua bontà, per la tua fedeltà. La tua misericordia, Signore, ti ha dimostrato e che continui a dimostrare nella nostra vita. Grazie per la tua grazia, per il tuo amore verso di noi. Grazie che possiamo anche essere qui stasera. Ti prego io, Signore, di benedirci, di guidarci nella tua parola, di aiutare anche a me, Signore, anche me con la lingua, che tu ci possa rinfrescare, parlarci, Signore. Ti chiedo di andare davanti a noi, benedici quelli che non sono potuti venire per diversi motivi, Signore. Ti prego di incoraggiarli e di toccare il loro corpo. Ci ricordiamo di Ruth che aveva questi dolori addominali, benedici anche lei, Tino che ha avuto questo intervento per l'ernia e gli altri, Signore, che non sono stati nominati, tu li sai. Chiediamo ogni cosa nel tuo nome, Gesù. Amen. Amen. Allora, Filemone era un uomo sposato che amava la vita familiare, si trovava in quel tempo a Colosse, che faceva parte di Turchia, e questo era un posto in cui Paolo ministrava. Non sappiamo di sicuro, però possiamo supporre che Filemone si sia convertito durante il ministero di Paolo lì, e come tante famiglie di quell'epoca, Filemone aveva uno schiavo, forse più di uno, non lo sappiamo, però questa era una cosa considerata normale in quell'epoca. Infatti durante l'impero romano c'erano 120 milioni di persone e 60 milioni erano schiavi. La metà della popolazione consisteva di schiavi, quindi questa era una cosa piuttosto normale, però purtroppo molti di loro venivano maltrattati, bitrattate. E quindi sappiamo che Onesimo era uno schiavo fuggiasco di Filemone, e Paolo sta scrivendo a Filemone per conto di Onesimo, dandoci questo bellissimo esempio di Gesù, questa intercessione, proprio come Gesù intercede per noi, fa tutte le cose per conto di noi. Ed è una lettera, un'epistola molto personale. Vediamo anche tante espressioni calorose di amore, e quindi ci dà anche l'esempio di questo amore fraterno che ci dovrebbe essere fra i fratelli. Perché nel mondo è vero che esistono, possiamo dire, due categorie, due posizioni, no? Il padrone e lo schiavo. Magari ti senti di essere schiavo a volte al lavoro. Però in Gesù c'è solo una posizione, ai piedi della croce il terreno è uguale per tutti noi. E quindi il Signore vuole che ci trattiamo bene, che trattiamo gli uni gli altri bene, con rispetto. E vediamo questo con Paolo qua, quando scrive questa epistola, infatti supplica Filemone, non dà ordini, diciamo. Però facciamo un salto in versetto 1. Dice Paolo, prigioniero di Gesù Cristo e il fratello Timoteo, a Filemone, il nostro amato fratello e compagno d'opera. Vedete che dice prigioniero, non dice apostolo. È proprio per questo che dico che non dà un ordine. Non menziona qua il suo apostolato, perché lui sta dando una richiesta. È una richiesta a Filemone di ricevere di nuovo e accettare di nuovo Onesimo, suo ex schiavo. Non dà un ordine. E quindi non deve ricordare lui dal suo apostolato, ma lui dà spazio, lascia questo spazio per amore, affinché la decisione di Filemone sia presa non a causa di quest'ordine di Paolo, ma per amore, no? Infatti è così in qualsiasi rapporto. Deve esserci questa libertà, deve essere basato sull'amore, basato sulla libertà. Potete immaginare se quando chiedevo a Renate di sposarmi, tenevo una pistola in mano, puntavo in testa sua, sposami o mori. Sapete che ha detto va bene, ammazzami, però. Non è stato così. Però non che tipo di rapporto ci sarebbe stato? Deve essere per amore, una decisione libera. E quindi il Signore ci tratta ugualmente. Siamo liberi di scegliere, liberi di ubbedire perché amiamo Lui, perché amiamo il Signore e vogliamo compiacere a Lui. Poi dice, non solo prigioniero, però prigioniero di Gesù Cristo. Perché non dice prigioniero di Nerone, che in quel tempo fu il re, diciamo, dell'impero? Non dice questo, ma dice di Gesù Cristo. Io credo che lui abbia capito bene che il Signore l'ha messo in prigione. Lui l'ha permesso, non sappiamo esattamente perché, però sappiamo che il Signore l'ha permesso. E Paolo poteva lamentarsi, ma non l'ha fatto mai. Poteva dire, ma Signore, perché non mi liberi come hai liberato Pietro quella volta in prigione, quando hai mandato un angelo? Perché non mandi un angelo per me? Ma ami Pietro più di me? A volte possiamo anche ragionare in questo modo, però Paolo, io credo, abbia capito che il Signore aveva piani per lui. Il Signore ci ama tutti quanti con lo stesso amore, però ha diversi piani per noi. Lui opera in diversi modi per noi e con noi. E quindi il Signore era molto... era più che capace, più che in grado di liberare Paolo, però non l'ha fatto. E quindi dobbiamo concludere che il Signore aveva un motivo, non sappiamo quale però. Ci sono delle teorie che magari era l'unico modo di fermare Paolo, di rallentare quest'uomo che era in giro sempre, no? Viaggiava, predicava, dappertutto proclamava la buona novella. E se lui non fosse stato messo in prigione, non avrebbe scritto queste bellissime epistole che oggi abbiamo, che oggi fanno parte della parola di Dio. Io sono convinto che tutti questi libri scritti da Paolo siano parte della Bibbia secondo la volontà di Dio. Però se Paolo non fu messo in prigione, non so come sarebbe stato possibile. Chissà, è interessante chiedere, ma non lo sappiamo. Però tutte le sue epistole scritte dalla prigione non si è mai lamentato. Invece, quello che vediamo è che lui era preoccupato per le chiese. Voleva che le chiese andassero avanti, che il Signore usasse le chiese e fosse glorificato attraverso di loro. Quando ha chiesto preghiera, cosa ha chiesto? Non ha chiesto preghiera che il Signore lo liberasse, ma ha chiesto preghiera che avesse la franchezza di proclamare la parola di Dio sempre di più, anche attraverso queste difficoltà. Quindi mi stupisce questo. Chiedeva preghiera per porte aperte, affinché la parola di Dio andasse avanti fortemente. E ci dice una cosa. Io vedo che Paolo era completamente sottomesso alla signoria del Signore, alla volontà di Dio, e lui l'ha accettato. Poteva fare diversamente, però l'ha accettato, e anche gioiva nella sua difficoltà. Se andiamo avanti, anzi indietro, in Filippesi, Paolo ci dà un segreto, il segreto della sua, diciamo, felicità, se lo vogliamo chiamare così. Filippesi 4, versetto 11, fino a 13. Non lo dico perché sia nel bisogno, poiché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato, come anche vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e ad avere fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. E quindi vediamo che due volte qui dice ho imparato. Anche l'apostolo Paolo ha dovuto imparare attraverso di queste esperienze con il Signore, attraverso di queste difficoltà. Io dimentico a volte che Paolo era un uomo come te, come me. Non era perfetto, infatti lui ha detto: io non ci sono arrivato, ma io vado avanti nel Signore. E quindi Paolo stesso ha imparato ad essere contento, ad accettare queste cose. E purtroppo la scuola migliore è la scuola di esperienza, possiamo dire, e a volte è doloroso, però il Signore usa anche queste cose. E quindi per Paolo, torniamo in Filemone, per Paolo l'essere libero non significava essere fuori da prigione. Per lui essere libero significava essere innamorato di Gesù, essere sottomesso alla volontà di Dio. E questo veramente è una libertà, perché noi siamo liberi anche se siamo in prigione, siamo liberi se siamo in Gesù. E quindi possiamo sperimentare anche la pace di Dio, e come Paolo dire: io sono contento della porzione che mi dà il Signore. Non importa quello che fa, come lui sceglie di usare la mia vita, e questo compiace a Dio. Questo è uno dei segreti di felicità, di pace, essere contento dello stato in cui ci troviamo. Non so la tua situazione, però posso dirti che il Signore è fedele. Magari ti senti intrappolato, ti senti di essere in prigione, tieni duro. Il Signore ha un motivo per cui ti ha messo in questa situazione. Forse vuole che impariamo come Paolo ad essere contenti. Forse è solo per questo che ci mette in queste situazioni, situazioni difficili. Possiamo dire che dietro le quinte il Signore sta operando in noi, e vuole anche attraverso di noi, però deve primo, per primo, fare qualcosa in noi. Mi ricordo quando facevo il cuoco, diversi anni fa, io non ero molto contento, devo confessare. Infatti era un periodo di 2 anni in cui non avevo la macchina, non avevo soldi, non avevo la patente nemmeno, però lavoravo, grazie a Dio, e andavo in bici ogni giorno al lavoro. E la distanza era pari a, cioè ad esempio, da qua a Treviso, quindi se puoi immaginare ogni giorno andare a Treviso con la bici e tornare a casa. Però il discorso era che lavoravo anche, avevo un orario un po' brutto, iniziavo verso mezzogiorno e finivo verso 1 di mattina, 2 di mattina, e quindi quando arrivavo a casa facevo la doccia, cioè erano le 4 di mattina, e quindi non era una vita molto bella, posso dire, uno stile di vita molto bella. Però mi ricordo lì questo lavoro che era duro, sporco, non mi piaceva per niente, e mi ricordo una sera dicendo, pregavo, ho detto: ma Signore, io almeno posso sapere che questo non è per sempre, un giorno mi libererai, e comunque anche se devo morire qua, quando muoio allora avrò finito con questo lavoro e posso almeno contare su questo fatto. Però il Signore ha usato anche questo lavoro, mi ha insegnato perseveranza, mi ha insegnato pazienza, e pazienza e perseveranza sono due cose che si imparano in difficoltà, purtroppo. Mi ricordo quando pregavo per pazienza, il Signore mi mandava prova dopo prova, ho detto: ma basta, io non ne voglio più. Il Signore ha detto: ma tu volevi pazienza? Ecco, così si impara. Però dopo che ho finito di lavorare lì, le cameriere e anche i camerieri mi hanno detto una cosa molto bella. Mi hanno detto che io ero l'unico cuoco che non usavo parolacce, non mi perdevo la testa, e mi hanno chiesto perché. E poi il Signore finalmente ha aperto questa porta e potevo dire: beh, queste parole brutte non sono nel mio cuore, quindi non escono, perché il Signore mi ha cambiato e potevo dare la testimonianza per il Signore. Ma ho visto che il Signore aveva un motivo, e quindi dietro le quinte c'è sempre uno scopo, e possiamo contarci e sapere che il Signore è fedele, e Lui farà qualcosa. Poi dice alla cara, non so, Appia, questi nomi, Archipo, nostro compagno d'armi, e alla chiesa che è in casa tua. Questi nomi, queste persone erano membri di una famiglia, ma quello che sporge qui, quello che salta dalla pagina, diciamo, è quando dice lui: la chiesa che è in casa tua. Quante volte noi, anche oggigiorno, no, pensiamo, ci riferiamo alla chiesa come il posto in cui ci raduniamo. Però la chiesa consiste di che cosa? Dalle persone. Quindi noi siamo la chiesa. Io sempre dico vado in chiesa, però quello che voglio dire, quello che intendo, è che voglio, sto andando a stare con i fratelli. Sto andando in comunità, e quindi l'ecclesia, o come si chiama nel greco, si riferisce al raduno. Questa è la chiesa. Nella chiesa antica si radunavano nelle proprie case, non gli edifici di oggi che vediamo, questi grandi edifici con le finestre, non so come si chiama, quel tipo di vetro che è colorato. Pensiamo sempre a questo ci viene in mente quando parliamo della Chiesa, però la Chiesa sono le persone, sono i credenti nati di nuovo, i credenti che sono in Gesù. E quindi Filemone ospitava questo gruppo in casa sua, non sappiamo se lui conduceva questo studio biblico, però era uno studio biblico. E quindi queste persone che erano in casa sua erano la Chiesa. E quasi tutte le chiese di Calvary Chapel, diciamo il nostro movimento, nascono così, nascono nelle case. E mi piace questa intimità, questo modo in cui il Signore lavora, no? Craig può raccontare i giorni quando c'erano solo 2 o 3 persone, per 1 anno, 2 anni, poi pian piano il Signore aggiungeva a questo gruppo, fino a quando non ci siamo trovati in questo luogo qua e vediamo quello che il Signore ha fatto. Però mi ricordo anche quando parlavo con un pastore degli Stati Uniti, che devo confessare mi ha dato un po' di fastidio, mi ha detto che la Chiesa, non chiamiamo un gruppo la Chiesa se non ci sono più di 50 persone. Ha detto fino a quel punto non è una chiesa. E io mi sono chiesto, ma dov'è scritto questo? Io non vedo questo. Anzi vediamo che queste poche persone sono la chiesa, sono chiamate la chiesa. Cos'è che Gesù ha detto? Matteo 18:20. Poiché dovunque 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Possiamo essere 50 persone, però se Gesù non c'è, non è una chiesa. Quindi, 2 o 3 persone, se c'è Gesù, siamo una chiesa. Mi viene in mente il gruppo di Belluno, di Treviso. Questi gruppi sono chiese. Possiamo dire così, la chiesa di Belluno. Stiamo aspettando ancora, perché vogliamo vedere quello che farà il Signore e se Lui provvederà anche un luogo in cui i santi possono radunarsi, però è già una chiesa. Perché? Perché c'è Gesù e ci sono i credenti e quindi possiamo gioire in questo. Quando cresce e diventa troppo grande, allora per forza devono uscire dalla casa e trovare un altro mezzo. Però mi piace questo fatto che siamo la chiesa anche se siamo a casa di Vito e Nancy a mangiare, siamo radunati, siamo la chiesa, posso dire che sono andato in chiesa, no? Perché siamo stati insieme. Poi dice, versetto 3, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signor Gesù Cristo. Queste sono forse 2 delle più belle parole nella Bibbia, almeno secondo me. Sono cose che solo Dio può fare, solo Dio può dare questa grazia, questa pace. Cos'è grazia? Cos'è la grazia di Dio? Sentiamo queste parole molto spesso. Però che significa veramente la grazia di Dio? Se siamo salvati per la grazia di Dio attraverso fede, bisogna capire bene. La grazia di Dio è il favore di Dio immeritato. Immaginate, immeritato. Quante volte io cerco di meritare il favore di Dio, anche oggi. Perché abbiamo questo concetto riguardo il nostro rapporto con Dio, che bisogna meritare qualcosa. È la tendenza dell'uomo, cioè di pensare così, che bisogna meritare il favore di Dio, perché bisogna meritare il favore degli altri. Però Dio non è così. Quando ci offre la salvezza, ce la offre gratuitamente. A noi è gratuito, no? È gratuita, però è costato molto per Gesù. Però la grazia di Dio significa ricevere qualcosa che non abbiamo meritato. quindi io il favore di Dio. Poi c'è la misericordia di Dio. Queste due parole vanno insieme. La misericordia di Dio che cos'è? Non ricevere quello che meritiamo. E che cos'è che meritiamo? Come esseri umani, come peccatori. L'ira di Dio. Essere separati da Lui per sempre, in eternità, a causa dei nostri peccati. Però la grazia di Dio che ci dà questa salvezza, nel favore immeritato di Dio, non siamo più separati. Se l'abbiamo ricevuto come il dono, come il regalo che veramente è, non può essere meritato. Ed è una cosa che veramente dobbiamo ricordare, perché tante volte noi trattiamo Dio anche come un uomo. Vogliamo meritare il suo favore, però se siamo nati di nuovo, se siamo i suoi figlioli, possiamo dire che siamo salvati, allora abbiamo già il favore di Dio, non bisogna meritare niente. Poi, da quel punto in avanti, viviamo secondo questa grazia, viviamo secondo questa vocazione alta che abbiamo in Gesù, viviamo per i suoi scopi. E facciamo buone opere perché siamo salvati. Però ci viene in quest'ordine e poi vedete che lui dice grazie e poi pace. Perché scrive così? Sempre scrive così. Quando parla della grazia e della pace, però perché non dice pace a voi e grazia? Qualche idea? Amen. Senza la grazia di Dio che ci offre questa salvezza immeritata, non avremmo mai potuto sperimentare la pace, pace con Dio, la pace di Dio. Noi sperimentiamo la pace, pace con Dio, quando? Dal momento in cui siamo nati di nuovo, dal momento in cui accettiamo questa salvezza. Per grazia. Poi, avendo pace con Dio, possiamo avere e sperimentare anche pace con gli altri, eppure la pace di Dio. C'è una differenza. Se andiamo in Filippesi 4, vediamo un versetto interessante, perché questa salvezza per noi cambia tutto. Non ci promette una vita facile, però ci promette una vita di pace, nonostante le difficoltà, nonostante le nostre mancanze. Dice, parlando di questa pace, che sopra, in versetto 7, Filippesi 4, che sopravanza ogni intelligenza, cioè anche quando non ha senso, quando stai attraversando una difficoltà che dovresti magari impazzire e la gente ti chiede ma come mai tu hai pace in questo momento, come mai non sei preoccupato, quindi questa pace che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Non so per voi, però io posso dire che ho bisogno di questa pace. L'ansietà e lo stress di questa vita ci fa star male, ci fa star malissimo. Però questa pace viene solamente se siamo in Gesù, se siamo stati veramente cambiati e se siamo salvati. Poi abbiamo questo accesso al trono di Dio, che possiamo entrare nella sua presenza, pregare e poi sperimentare. Supplicando e mettendo davanti a Lui tutte le nostre richieste, possiamo sperimentare questa pace e dire, io non so, però Dio lo sa e questo è sufficiente per me. So che Lui mi ama, so che Lui ha un piano e io sono stato accettato da Lui, sono stato purificato, giustificato e adesso davanti a Lui posso stare in tranquillità, sapendo che in Gesù sono accettato. tornando in Filemone, versetto 4 dice: io rendo grazie al mio Dio, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere. Anche queste parole mi fanno, mi incoraggiano, no? Queste parole sono belle. Io, quando sento che qualcuno ringrazia il Signore per me, che mi apprezza, io, non so, però mi benedice tantissimo. Paolo sta iniziando questa lettera a Filemone, incoraggiandolo, dicendo queste cose, che fratello, io ti apprezzo, ringrazio il Signore per te. Noi facciamo molto bene dire queste parole ogni tanto, no? Queste parole fanno tanta strada. Dire io benedico il Signore per te, io ringrazio il Signore per il tuo ministero, apprezzo quello che fai, apprezzo te come una persona. Questo è un incoraggiamento. Ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere. Quando ricevo email dai miei amici negli Stati Uniti, familiari, chiunque, e mi dicono: io sto pregando per te, Mark, sto pregando per la Chiesa, sto pregando per Craig, sto pregando per il ministero lì in Italia. Io ringrazio il Signore per loro. Io sono talmente benedetto di sentire che qualcuno si ricorda di me, di noi, e prega per noi. Perché questo veramente fa una differenza. Il sostegno, l'appoggio di preghiera è indispensabile. Non possiamo fare senza. Questo fa parte del ministero tanto quanto quello che facciamo noi qua a Montebelluna. Mi ricordo di una storia di Spurgeon che era chiamato il principe dei predicatori. Aveva una comunità grandissima in Gran Bretagna. Ha stabilito una scuola, diciamo, ministeriale, era per quelli che volevano essere pastori e imparare la parola di Dio. E un giorno, non so, dei visitatori sono venuti e gli hanno chiesto: ma com'è possibile che talmente persone fanno parte di questa comunità? Perché una chiesa, una comunità di quella grandezza, di quella quantità di persone non era normale. Cioè, oggi lo vediamo molto spesso, però in quell'epoca era come il giorno di Pentecoste, no? Era incredibile. E quindi volevano sapere qual è il segreto. E Spurgeon dice: venite con me. E li ha portati giù nella cantina e ha aperto la porta. E dentro c'era un gruppo di gente, un gruppo di persone che erano lì a pregare, e lui ha detto: loro sono il segreto. Questo che loro fanno, questa preghiera, questo è il segreto del mio ministero. Non le mie parole che uso, ma perché le persone stanno pregando. Noi ci possiamo chiedere perché il Signore ha scelto così, perché preghiera? Anche quando Gesù dice: il Padre sa in anticipo quello che, di cui hai bisogno, prima che chiedi, prima che lo dici. Perché allora ha chiesto a noi di pregare? Perché ci ha dato questo? Non lo sappiamo, però è così. E la preghiera è importante, quindi io vi chiedo: pregate per me, pregate per Craig, pregate per tutti quelli che svolgono i ministeri qui in questa comunità. Quando ti metti a letto, prima di addormentarti, ricordati di noi. Magari puoi fare una lista di nomi per i quali preghi ogni giorno. Io posso solo immaginare quello che significava, quello che ha significato per Filemone quando ha ricevuto questa lettera, ha visto e ha sentito che Paolo stava pregando per lui, stava ringraziando il Signore per lui. Noi abbiamo bisogno di dire queste cose e di fare queste cose. Io confesso, io ho bisogno di dire queste cose a voi. Io ringrazio il Signore per voi. Ringrazio il Signore anche per te, Nancy. Anche se l'hai detto amen all'inizio. Io sono grato, grato che ci siate. E il Signore mi benedice attraverso di voi. Però queste cose sono la chiave, questo dono di preghiera. Quindi, diamoci da fare. Si dice così? Diamoci da fare. E preghiamo. La settimana prossima riprenderemo in versetto 5. Guardate, abbiamo finito. Ok, preghiamo. Signore, ti amiamo e ti vogliamo dire grazie anche come Paolo qui, che ha ringraziato. Stabilito e che stai stabilendo qui, Signore. Benedici ogni persona che svolge un ministero, benedici anche quelle persone, Signore, che magari ancora non hanno un ministero, e ti prego che loro possano scoprire il loro dono, quello che tu hai preparato per loro, quello che tu vuoi dargli da fare anche qui in questa comunità o altrove. E Signore, soprattutto vogliamo ringraziarti per la tua pace e per la grazia attraverso la quale ci viene questa meravigliosa salvezza. Grazie Signore perché noi abbiamo il tuo favore che non può essere meritato, ma l'abbiamo Signore, abbiamo questo favore e ti ringraziamo per il prezzo che tu hai pagato Gesù con il tuo sangue. Aiutaci, Signore, a ricordarci sempre che siamo accettati in Gesù e non perché stiamo facendo buone cose, buone opere, ma aiutaci, Signore, anche a fare buone cose, a fare cose che ti glorificano, che ti portano gloria, perché tu hai reso tutto questo possibile. Benedici Craig in America, nel suo viaggio, le chiese che andrà a vedere, benedici lui mentre predica e portalo Signore qua a casa sano e salvo, guidalo e guida noi Signore, usaci in questa settimana e ti ringraziamo di nuovo e chiediamo ogni cosa nel tuo nome Gesù, amen, amen. Ci sono...